Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Lakers Books. Io sono Giacomo Brunoro, insieme a me come sempre Jacopo Pezzan. Oggi andiamo a indagare un aspetto particolare di alcuni serial killer, ovvero il rapporto con i media, perché fin dai tempi di Jack lo Squartatore, il primo e più celebre caso di serial killer moderno, c'è stato questo rapporto perverso, mi verrebbe da dire, con la stampa. Rapporto che poi è continuato negli anni, pensiamo a Ludwig, a Una Bomber, a TBK, piuttosto che anche...
Il mostro di Firenze.
Esatto, il mostro di Firenze. Però vedremo che poi ci sono anche analogie tra questi personaggi. C'è una cosa che accomuna Zodiac, Ludwig, Una Bomber, ovvero la passione, chiamiamola così, per la matematica. Visto che Zodiac utilizzava codici cifrati particolari che, perché possono essere utilizzati, prevedono una determinata competenza in campo anche matematico.
Esatto.
Mentre altri serial killer, come appunto Ludwig o Kaczynski, il celebre Una Bomber americano, erano a tutti gli effetti dei matematici.
Sì, no, questo è vero. Sappiamo, perché abbiamo catturato Una Bomber americano, Ted Kaczynski era un professore di matematica, laureato ad Harvard, professore di matematica avanzata in California all'università, mentre invece Furlan e Abel, facenti parte del gruppo Ludwig, erano uno laureato in matematica e l'altro in procinto di laurearsi in fisica. Quindi sì, c'è questo strano particolare parallelismo tra due figure anche abbastanza simili di serial killer, dei serial killer con dei vaneggiamenti politici, entrambi con un manifesto politico, quindi un qualcosa, una via di mezzo tra un serial killer e un terrorista. In entrambi i casi Una Bomber americano cercava, attraverso le bombe che mandava a diverse figure ben specifiche e selezionate, di portare avanti un suo messaggio contro la tecnologia, la modernità, eccetera. Allo stesso modo Abel e Furlan, attraverso i loro attacchi, portavano avanti un delirante progetto, chiamiamolo politico, che si rifaceva in qualche modo al Terzo Reich tedesco. E tutti loro erano in realtà delle persone della mentalità, della preparazione molto analitica e molto scientifica.
Sì, tra l'altro non erano semplici professori di matematica, nel senso o esperti o laureati in matematica, perché Kaczynski era un vero e proprio genio, nel senso che si è laureato in anticipo e fin da piccolissimo aveva dimostrato un'intelligenza sorprendente nel campo matematico, era una vera e propria promessa del settore accademico americano. E lo stesso, anche se in maniera diversa, si può dire per Abel e Furlan. Ricordiamo, Abel non solo era un genio matematico, ma era anche diplomato in conservatorio, aveva voti altissimi, e quindi erano personaggi brillanti dal punto di vista accademico, diciamo del cursus honorum scolastico. Probabilmente, ma qui adesso facciamo un volo pindarico, questo essere fuori dalla norma da un punto di vista intellettivo li ha portati anche a una sovranalisi della società, fino ad arrivare, nel caso di Kaczynski, veramente all'eccesso.
Al delirio.
Sì, ricordiamo che lui viveva in questa baracca nel Montana, lontano dalla società.
Negli ultimi mesi sì, si è ritirato in una baracca immersa nel bosco, senza luce, senza acqua e senza gas. Sì, la cosa interessante è che questo tipo di approccio un po' ibrido tra il terrorista e il serial killer, che ritroviamo raramente in letteratura e nella fattispecie nei due casi che abbiamo citato, Una Bomber americano e Abel e Furlan, ovvero Ludwig, vede dietro le quinte persone accomunate dal fatto di avere una preparazione accademica molto simile. Cosa interessante, la buttiamo lì, magari ci sono altri casi, i nostri ascoltatori che vorranno approfondire potranno trovare, c'è un po' poco per fare una statistica o cercare di trovare, certo, magari una corrispondenza, però chissà, magari esistono anche altri casi nel mondo di serial killer / terroristi che hanno compiuto azioni simili a quelle e hanno interloquito con la stampa o hanno cercato di portare avanti un messaggio politico, come hanno fatto questi due che abbiamo citato. Ce ne saranno anche magari degli altri nel mondo, e sarebbe interessante capire se il profilo di preparazione accademica che ci sta dietro queste persone qui sia poi magari lo stesso, perché lì potremmo anche individuare a quel punto lì un trend oppure una corrispondenza di qualche tipo.
Tra l'altro, noi sappiamo, abbiamo molte più informazioni su Kaczynski, perché quando venne arrestato parlò,
sì,
aveva parlato anche prima, nella sua baracca venne rinvenuto un diario di 22.000 pagine, quindi
esatto,
lui aveva raccontato nel dettaglio. Esiste anche online, lo trovate, il suo manifesto,
sì,
in inglese, ma penso che sia tradotto anche in italiano, o comunque è un inglese non letterario, quindi accessibile, in cui lui proprio si scaglia contro la modernità, la tecnologia, la sua è una battaglia contro quel mondo. Ricordiamo che una bomber è un nome che deriva da University Air Bomber, perché le prime bombe artigianali realizzate da Kaczynski erano appunto indirizzate a università e a compagnie aeree.
Sì.
Kaczynski, secondo me, è proprio un personaggio sui generis, molto più di Ludwig. Ricordiamo che, ad esempio, a tutt'oggi Wolfgang Abel nega di essere,
sì,
responsabile dei delitti per cui è stato condannato, mentre Furlan ha fatto una parziale
ammissione,
sì, confessione,
se non si è ben capito,
esatto,
anche di, forse c'era qualcun altro oltre a loro, ma quello sembrerebbe essere quasi assodato che ci potessero essere altre persone orbitanti intorno a quel gruppo lì, però restiamo, sì, alla verità giudiziaria, sono loro due e...
Tra l'altro, appunto, il progetto politico, chiamiamolo così, anche se magari il termine non è appropriato, di una bomber era molto più articolato, anche perché lui, vivendo,
sì,
da solo, appunto, ha scritto, ha elaborato, ha creato un,
sì,
sistema, mi verrebbe da dire, delirante.
Ma no, ma è interessante perché, pur nelle loro differenze, entrambi questi... questi soggetti, Ludwig e una bomber, che appunto sono accomunate anche da un percorso scolastico simile, poi approcciano la comunicazione, che poi è il tema della giornata, un po' in maniera abbastanza simile, ovvero sono comunque comunicazioni che non hanno quell'area di sfida o di arzigogolo o di detto non detto o di sfida con gli inquirenti che hanno invece le comunicazioni di molti altri serial killer. Penso in particolare a quelle di Zodiac, che mandava indovinelli, trucchi, rebus,
anche Jack lo squartatore, che
squartatore,
provocava,
esatto,
le forze dell'ordine,
esatto. Loro avevano una comunicazione anche in questo molto più diretta, molto più matematica. Questo è il mio manifesto, questo è quello che voglio dire, io faccio questo per questo motivo. Non c'è nessuna voglia di sfidare o portare la sfida su un livello di battaglia intellettuale, come dire che loro non avevano bisogno del riconoscimento da parte delle forze dell'ordine per sentirsi già superiori intellettualmente, si sentivano già evidentemente superiori, mentre invece altri, tipo Zodiac o altri, appunto serial killer come Jack lo squartatore, ma direi anche il mostro probabilmente nella sua... Dopo andremo ad analizzare un po' più in dettaglio la sua lettera, forse avevano bisogno in qualche modo di avere la patente di persona intellettualmente importante che gli poteva venire o dalle forze dell'ordine o dalla stampa o dall'opinione pubblica, mentre invece questi altri due sono un po' dei casi a parte, non avevano nessuna necessità di sentirsi dire bravo o quanto sei intelligente.
Faccio notare anche una cosa, divago un attimo. A mio avviso, casi come quello di Ludwig e dell'una bomber americano sono più comprensibili dalle persone come noi, nel senso che comunque all'interno della loro follia agiscono dentro un progetto di un certo tipo. Molto più inquietanti, per quanto mi riguarda, sono i casi tipo Ted Bundy o lo stesso una bomber che agito tra Veneto e Friuli, perché lì si tratta veramente di un'azione criminale o omicida completamente casuale.
Fino a se,
cioè,
stessa. Sì.
Pensiamo al caso dell'una bomber italiano, che resta un unicum assoluto all'interno della storia criminale internazionale. Non c'è nessun progetto, non c'è nessuna teoria politica, non c'è nessuna categoria di vittime scelta, e quindi veramente emerge un lato molto più inquietante, un po' come le azioni di Jeffrey Dahmer o Ted Bundy o di Cicatillo, che erano portate avanti soltanto da pulsioni irrefrenabili.
Esatto.
E quindi questo forse spiazza un po' di più, mentre... il serial killer che ha un progetto, per quanto delirante, riesce a essere inquadrato meglio e ci spaventa meno.
Ci spaventa di meno, e poi anche per le forze dell'ordine è una, diciamo, un target più facile, nel senso che si possono mettere in campo tutta una serie di sistemi di indagine tradizionali, quelli legati all'antiterrorismo piuttosto che alla criminalità organizzata, che possono funzionare perlomeno in parte nella risoluzione di questi casi, mentre quando parliamo di serial killer, appunto come il mostro di Firenze o Ted Bundy, tutto risulta molto più difficile, perché c'è quella punta di totale irrazionalità o incomprensibilità o agli occhi nostri un modus operandi che qua e là prevede una totale mancanza di raziocinio che sballa completamente i parametri delle indagini e non porta poi a niente.
Se invece andiamo all'origine del rapporto perverso tra serial killer e la stampa, dobbiamo andare al 1800, alle tre lettere accertate inviate da Jack lo Squartatore alle forze di polizia. Sono appunto tre: la prima Dear Boss, inviata il 25 settembre 88, la seconda The Saucy Jack, 1 ottobre 88, e poi la più celebre, quella che è intitolata From Hell, quindi anche con un afflato narrativo, sì, che verrà ripresa poi anche nel celebre fumetto di Alan Moore, che è stato portato anche al cinema con un bel film con Johnny Depp, peraltro. Sono appunto tre, ma anche qui non si inventa niente di nuovo. Ricordiamo che all'epoca Scotland Yard venne subissata da lettere di ogni tipo, da mitomani, e quindi diventa anche complicato poi, perché tu non riesci a capire quali sono quelle vere, quali sono quelle false, quali sono quelle che possono dare una mano concreta nelle indagini, cosa che si è ripetuta poi con Zodiac, si è ripetuta con il mostro di Firenze, cioè diventa un po' una costante questo voler emulare in maniera malata questo bisogno di attenzioni, sì, per la stampa.
Poi la cosa interessante, beh, adesso chiaramente i tempi sono cambiati, la comunicazione, diciamo così, scritta, vergata, via posta, con buste, lettere, francobolli, è stata praticamente sostituita, rimpiazzata dalla comunicazione telematica, via messaggio, piuttosto che via email. Però all'epoca sarebbe stato interessante capire se avessimo avuto le tecnologie che abbiamo oggi, quanti di questi casi avrebbero preso un'altra piega all'epoca, ovvero se fossimo riusciti a fare un'analisi del DNA piuttosto che delle impronte digitali sulle buste, eccetera eccetera. Ricordiamoci che fino a praticamente tutti gli anni 70 questo tipo di analisi erano pressoché impossibili o molto difficoltose. Fino alla fine degli anni 90 non si faceva praticamente il DNA, perlomeno in Europa, negli Stati Uniti qualcosina di più. Però effettivamente tutte queste lettere, anche ricevute da parte di Zodiac o la lettera del mostro di Firenze, vabbè, lasciamo perdere il discorso di Jack lo Squartatore perché lì siamo nella preistoria delle indagini criminologiche, ma anche le ultime lettere ricevute 20, 30, 40 anni fa, effettivamente potevano nascondere tutta una serie di indizi o prove o altre informazioni che in realtà non siamo riusciti a decryptare per mancanza di tecnologia.
Perché poi queste lettere diventano anche inutili? Perché al di là del fatto che magari già a fine 800 si conoscessero anche le impronte digitali, ma non c'era nessuna cura da parte degli agenti nel preservare i reperti, quindi non c'era un approccio scientifico a priori.
Il protocollo era sicuramente diverso.
Ma non c'era neanche negli anni 80 in Italia, 80, come abbiamo 90, visto sul, esatto, caso del mostro.
Sul caso del mostro di Firenze, appunto, oggi come oggi, ma anche in altri casi, non sappiamo se sia possibile nemmeno estrapolare più un qualche DNA dai reperti trovati sulle scene del crimine.
Anche la polizia spesso, come dicevo, si è trovata in difficoltà. Ad esempio la prima lettera di Jack lo Squartatore non venne neanche considerata autentica. Poi noi non abbiamo certezze perché, ad esempio, nella From Hell letter, quella, la lettera famosa appunto in cui era presente un rene umano conservato in un alcol etilico, quindi un macabro reperto, venne considerata autentica perché era stato asportato uno dei reni dell'ultima vittima, Catherine Andrews, però sembrava quello, nel senso non c'è stata fatta nessuna analisi del DNA, è chiaro che solo l'assassino poteva sapere che alla vittima mancasse una parte anatomica ben precisa. Diverso è il caso ad esempio del mostro di Firenze, con la lettera inviata alla procura contenente un lembo del seno di Nadine Murillo, e lì si era appurato istantaneamente che si trattava, sì, di una parte mancante. Però la difficoltà di capire anche il valore di questi, il valore da un punto di vista criminologico, quindi per le indagini, di queste lettere è ovvia. Quello che poi mi sorprende e in parte ha creato il mito della figura del serial killer è questa sfida con le forze dell'ordine, no? Perché mentre, come giustamente dicevi tu, Ludwig o Kaczynski non sfidano le forze dell'ordine, si pongono su un livello quasi superiore, altri serial killer più terra terra, chiamiamoli così, come il mostro di Firenze, come Zodiac, come Jack lo Squartatore, invece sfidano apertamente le forze dell'ordine.
Sfidano, o comunque sembrano cercare una qualche forma di riconoscimento, di riconoscibilità, una qualche patente di intelligenza o di astuzia che gli venga conferita dal pubblico, dalle forze dell'ordine.
Che poi invece è il modo migliore per essere presi e smascherati, come il caso di BTK ad esempio.
Esatto, ma ricordiamo brevemente un serial killer che aveva compiuto omicidi tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 90, poi era entrato, come si dice letteralmente, in sonno, nel senso che non aveva più compiuto nessun tipo di attacco, non aveva cercato nessun tipo di comunicazione con la stampa o con le forze dell'ordine. Quindi, come nel caso del mostro di Firenze, si erano aperte diverse teorie. C'era chi pensava che fosse stato catturato magari per un altro reato, fosse imprigionato, chi diceva che magari poteva essere morto oppure poteva essere entrato in manicomio e quindi essere stato messo in condizione di non nuocere. Insomma, tutte le varie opzioni che di solito si fanno quando un serial killer non viene catturato ma semplicemente di uccidere. In realtà Dennis Rader, che era appunto BTK, che poi è un acronimo per lega, tortura, uccidi, perché era il suo modus operandi, lui legava le sue vittime, le torturava e le uccideva a coltellate. In realtà era entrato a far parte di una comunità cristiana nella zona del Kansas dove abitava lui. Cosa è successo? Un giornalista che si era convinto che lui potesse essere ancora in vita, aveva cominciato a mettere degli annunci nel giornale locale per cercare di stanarlo, a vedere se magari si poteva mettere in contatto con lui, magari scrivergli o telefonargli, gli aveva dato il suo contatto, eccetera, eccetera. E così fu.
Tra l'altro, non solo in epoche remote le indagini della polizia venivano svolte in maniera poco scientifica, perché ricorderai nel 2011 è successo qualcosa di clamoroso. Pietro Mattei, marito di Alberica Filo della Torre, fa riaprire il caso del celebre delitto dell'Olgiata che abbiamo raccontato a suo tempo in un libro, in un audiolibro. E cosa succede? Pare che ci sia una svolta, che poi c'è stata effettivamente, ma non riguardava questo, perché viene individuato un reperto, nello specifico dei capelli, con una traccia di DNA che non appartiene a nessuna delle persone coinvolte nel delitto. Si fanno le analisi, bene, quei capelli erano del piccolo Samuele Lorenzi, il figlio di Anna Maria Franzoni, e quindi appartenevano a un altro delitto celebre. Come dire, la polizia scientifica va a archiviare le tracce e si sbaglia e inserisce all'interno del faldone del delitto dell'Olgiata dei capelli di Samuele Lorenzi. Capite? Una cosa... c'è un livello di contaminazione pazzesco, sì. Anche inspiegabile, perché com'è possibile che questi faldoni siano comunicanti, o comunque, cioè, parliamo di un delitto avvenuto a Roma, un altro in Val d'Aosta, a distanza di anni, di cosa sono, più di 10 anni comunque l'uno dall'altro. A volte noi pensiamo ai RIS, come al CSI, a queste figure ultra tecnologiche, e poi invece ci si trova di fronte a casi del genere. Ricordiamo che all'epoca, se non fosse stato per chi l'ha visto, che ha portato alla ribalta questo caso, non avremmo neppure saputo un errore macroscopico.
Poi, quando il caso è stato risolto, fortunatamente il colpevole ha rilasciato una piena confessione autografa, e quindi la cosa si è risolta così, perché immaginiamoci anche andare poi in giudizio con una serie di reperti interpretabili, non ben conservati, che magari un perito di parte può distruggere, o non ammissibili per qualche motivo, come avrebbe reso tutto quanto molto molto più complicato. In questo caso il colpevole poi confessò, liberandosi la coscienza, e il caso venne risolto. Però sono parecchi, moltissimi i casi invece dove questa imperizia o mancanza di cura reale o apparente hanno minato le sorti delle indagini e eventualmente anche di eventuali processi. Penso al caso di Meredith Kercher, il delitto di Perugia, dove la battaglia legale sui reperti, sul DNA, sul gancetto, certo, sulle immagini di come questi reperti sono stati raccolti da parte dei RIS, eccetera, eccetera, abbiano riempito pagine e pagine di giornali per mesi, e come alla fine non si sia riusciti veramente a trovare mai la prova regina.
Emerge anche un problema reale, nel senso che è vero, oggi la tecnologia ha fatto passi da giganti, però se un reperto è stato conservato male, è deperito,
raccolto male,
o raccolto male o contaminato,
le procedure,
esatto, non è che io posso andare a prendere un faldone di 40 anni fa dove ci hanno messo le mani tutti,
esatto,
e tirar fuori qualcosa che è utile,
esatto.
Poi nei casi più clamorosi, penso a Jack lo Squartatore, noi non abbiamo niente, perché si è sviluppato subito un mercato nero dei reperti, per cui le lettere sono state vendute, trafugate, eccetera, qualcuna poi è stata, una è stata anche restituita a Scotland Yard decenni dopo.
Sì.
Già diverso con invece i criminali e serial killer di epoca contemporanea e moderna, penso appunto alle lettere di Kaczynski, penso alle lettere di Zodiac, che sono state conservate e studiate, analizzate, ancora oggi potete andarle a studiare, ci sono proprio gli originali disponibili, oltre ai file creati dall'FBI sul caso, che abbiamo studiato quando abbiamo scritto appunto il libro e poi l'audiolibro sul caso di Zodiac. Però appunto non basta che siano conservati, devono essere anche conservati in una determinata maniera.
In un certo modo, esatto. Poi nel caso delle lettere, purtroppo spedite, c'è tutto il viaggio della lettera dalla cassetta della lettera all'ufficio postale, il postino che la va a consegnare, chi la riceve, molto spesso si trattava di giornali o stazioni di polizia, quindi c'è un 2-3 step intermedio tra il momento della ricezione della lettera nel luogo, la stazione di polizia piuttosto che la redazione di un grosso giornale, e l'effettiva persona a cui era indirizzata. Quindi abbiamo tutta una serie di manipolazioni tra il punto A, il momento in cui la lettera è stata spedita, e il punto B, la persona a cui era indirizzata, che rendono già di per sé questo tipo di reperto scarsamente utilizzabile dal punto di vista di impronte probabilmente, o di tracce più o meno evidenti. Un'altra cosa poi sono invece i reperti che vengono repertati dalla polizia sui luoghi del crimine, lì bisognerebbe transennare tutto, come sappiamo, come si dice in termine, congelare la scena del crimine. Cosa che viene fatta ultimamente, ormai negli ultimi anni i protocolli sono migliorati sicuramente, ricordiamoci che in Italia fino a probabilmente tutti gli anni 90 era molto difficile che questo avvenisse. Poi c'è un altro problema, poi in realtà quando viene chiamata, vengono chiamate nel 118, i primi ad arrivare di solito sono, nella speranza che ci sia ancora qualcuno di vivo, sono i medici o gli infermieri,
certo,
i quali intervenendo gioco forza devono manipolare i corpi, vedere se c'è qualcuno di vivo, qualcuno che può essere soccorso, e lì comunque avviene già una prima contaminazione che molto spesso rende tutto molto molto più complicato dal punto di vista delle indagini successive.
Del resto abbiamo tutti ben chiare le immagini dei luoghi del delitto, delle scene del crimine, del mostro di Firenze, e è possibile vedere folle di giornalisti, curiosi, reporter, poliziotti, carabinieri, cioè era tutto,
certo,
tranne che un approccio scientifico, comprensibile visti gli anni, anche se la cosa mi fa un po' sorridere perché già leggendo i romanzi di Sherlock Holmes, quindi di fine 800, si parla dell'importanza della scena del crimine, dell'appunto, come dicevi tu, del congelamento della scena del crimine.
Sì,
evidentemente
sì,
poi questi protocolli non erano ancora stati recepiti.
Esatto.
Chiuderei anche con una nota curiosa relativa all'aiuto che ci ha dato la tecnologia. Oggi è sempre più raro che innanzitutto esistano serial killer come una volta, ma soprattutto che queste figure si mettano in contatto con le forze dell'ordine, perché è vero, è più facile scrivere una mail, ma è anche estremamente più facile poi essere rintracciati. Ripeto spesso, contrariamente a quanto si creda, l'anonimato non esiste sul web, o se esiste devi essere una persona che ha skill incredibili,
sì,
esatto, e quindi è molto disincentivato questo aspetto comunicativo, oltre al fatto che anche oggi, essendo diminuito tantissimo il volume della posta ordinaria tradizionale,
esatto,
sarebbe molto più semplice intercettare cose di questo tipo. Ricordiamo forse l'ultimo caso,
molto più evidente, cioè la posta ormai ordinaria è stata quasi esclusivamente di bollette e pubblicità, una lettera normale spiccherebbe già nel mazzo, ecco.
Ricordo quello che è successo qualche anno fa con le misteriose lettere all'antrace, ti ricordi? Che
sì.
Potevano essere assimilabili alla modalità di una bomber, perché tu aprivi questa lettera che conteneva una polvere velenosa, difficilmente identificabile in precedenza, e erano veri e propri attentati, erano, chiamiamole, bombe, solo che invece che esplodere ti avvelenavano. Quello è forse stato l'ultimo grande episodio di questo tipo.
Sì, è vero, per il resto ormai le comunicazioni, diciamo, via telematica sono appannaggio esclusivamente, credo, dei più grandi gruppi terroristici organizzati, quelli che hanno hacker all'interno che riescono a far rimbalzare le comunicazioni da provider a provider, da satellite a satellite. In realtà, per quanto riguarda il serial killer o il criminale, diciamo, normale, una comunicazione di questo tipo credo sia assolutamente inconcepibile oggi come oggi, pena l'essere individuato con estrema facilità.
Grazie per aver ascoltato questo podcast. Vi ricordo che trovate tutti i nostri titoli, libri, ebook e audiolibri nei principali store digitali italiani e internazionali, e LA Case Books è attiva in tutti i principali social network. Il nostro sito di riferimento è www.lacasebooks.com. Ciao!